Le 8.45, parliamo dunque di un paese dove la tecnologia e la ricerca sono molto avanzate, dove il 75% della popolazione ha meno di 35 anni, dove le donne divorziano, votano, pilotano gli aerei, sono ricercatrici universitarie, nello stesso tempo di un paese che contempla l'impiccagione, il velo obbligatorio, paese estremamente complesso, per questo anche molto affascinante, paese controverso, sicuramente oggetto di una campagna mediatica importante dal punto di vista occidentale. Per questo noi abbiamo sentito l'esigenza di capirne, di saperne di più, e nessuno meglio di Farian Savary poteva aiutarci in questa impresa con la sua versione aggiornata del Bazar della Moschea, la storia dell'Iran 1890-2018, edita da Bruno Mondadori. Sarà con noi domani alle 17 alla Casa del Popolo, 25 aprile, via Bronzino a Firenze. Farian Savary, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi e per domani naturalmente, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Quanto è complesso in questo momento storico raccontare l'Iran, che è oggetto veramente di mille luoghi comuni, mille ambiguità nel racconto che noi occidentali ne facciamo?
L'Iran è un paese complesso, un paese grande, 5 volte e mezza l'Italia, con migliaia di anni di storia, con 82 milioni di abitanti, che sono in parte musulmani sciiti, in parte sunniti, in parte ebrei, cristiani, bahai, zoroastriani, quindi è un mondo molto molto variegato. Io credo che l'unico modo per cercare di afferrare la complessità dell'Iran sia adottare un approccio multidisciplinare, cioè affrontare sì il paese dal punto di vista della geopolitica, ma anche della storia, dell'economia, e poi dal punto di vista culturale, perché ad aiutarci a decifrare l'Iran è sicuramente un buon romanzo e anche un buon film. E in effetti con questo libro, Il Bazar e la Moschea, storia dell'Iran 1890-2018, io ho cercato anche di inserire qualche chicca, diciamo, qualche cosa molto particolare dal punto di vista culturale, e quindi per esempio per capire cosa è successo in Iran durante la Seconda Guerra Mondiale ho inserito Subhasun, che è un classico della letteratura persiana del Novecento, scritto da Simin Daneshvar, la decana della letteratura persiana femminile, ed è un libro che è stato tradotto nel 2018 da Anna Vantan, un romanzo storico pubblicato da Francesco Briosca editore.
Ecco, questa sottolineatura è particolarmente bella e importante, perché pensiamo tutti di essere esperti di relazioni internazionali, poi non sappiamo il nome neanche di un'autrice, di un autore, diciamo, della letteratura anche contemporanea iraniana. Parliamo di un paese dove il turista è benvenuto, c'è ottime scuole, ottimi ospedali, le minoranze religiose hanno i rappresentanti in Parlamento, però ci riferiamo sempre anche con termini sbagliati o imprecisi, tipo teocrazia. Questo non è preciso probabilmente.
No, teocrazia no, tra l'altro questa è una delle domande che io faccio ai miei studenti nel corso.
Su cui vengono bocciati con una certa regolarità, immagino.
Ma diciamo una cosa con cui insisto, perché la cosa che io spiego, ho insegnato il corso Iranian Politics and History alla John Cabot, l'Università Americana di Roma, e una delle domande proprio d'esame come possiamo definire l'Iran, una dittatura, una teocrazia, e né l'una né l'altra definizione sono corrette, perché sarebbe una teocrazia se ci fosse la parola di Dio come legge, quindi per esempio il Corano, come avviene magari in Arabia Saudita, una dittatura se ci fosse un controllo di tutto da parte di un unico personaggio come era ai tempi di Saddam Hussein o come vale per la Corea del Nord. In Iran in realtà c'è un sistema ibrido, e ibrido è la parola che definisce il sistema politico iraniano. È ibrido perché ci sono il Parlamento e il Presidente in realtà poi agisce come un primo ministro e vengono eletti direttamente dal popolo a suffragio diretto, e poi ci sono delle istituzioni che invece hanno una legittimità diversa o non hanno legittimità, nel senso per esempio la guida suprema Ali Khamenei non è scelto dal popolo ed è una carica a vita, oppure anche il Consiglio dei Guardiani, che è composto da 12 esperti di diritto islamico che sono scelti per metà dal leader supremo. Quindi, insomma, ci sono questi organi un po' misti che poi esercitano, come nel caso del Consiglio dei Guardiani, il diritto di veto nei confronti delle leggi promulgate dal Parlamento, oppure decidono chi può candidarsi, chi no. Per quello è un sistema ibrido, perché in realtà il potere è condiviso e non tutte le istituzioni sono elettive.
Ha a che fare con l'intuizione come enista del, come dire, del velayat e fakir, della tutela, diciamo così, no? Da parte di chissà, del giurisperito.
Però se l'è inventato Khomeini. Infatti un'altra delle due domande d'esame è stata quest'anno se Khomeini è rivoluzionario o fondamentalista. Khomeini non è fondamentalista, perché in realtà non va ai fondamenti dell'Islam, è rivoluzionario, nel senso che si inventa qualcosa di completamente nuovo, che non esisteva. Nel Corano, ai tempi del profeta Maometto, non c'erano né un Parlamento, né un Consiglio dei Guardiani, né tantomeno il Consiglio dell'Interesse Nazionale, che è una delle istituzioni che Khomeini ha creato, si è inventato poco prima di morire, era l'ultimo anno, lo ha creato per dirimere i contenziosi tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani, perché si è reso conto che poteva esserci poi un impasto di governo, perché a un certo punto le varie istituzioni bloccavano il processo politico
interessante,
e legislativo.
Certo, sarà interessante discutere con lei di questi temi, il ruolo di un presidente come Trump in questo momento. Il sentirsi dire per chi va in Iran, ma perché non vi sganciate dagli Stati Uniti, che abbiamo molte più cose in comune noi, diciamo così, dell'area del Mediterraneo, del Medio Oriente, eccetera, eccetera, che non un'America come quella di Trump. Però domani avremo naturalmente più tempo alla radio, possiamo dare soltanto alcune veloci suggestioni, come lei ben sa, essendo, come dire, pubblicista e collaboratrice anche di Radio Popolare, questo ci fa molto piacere.
Io sono un giornalista professionista.
No, attività pubblicistica in senso lato, naturalmente, non giornalista pubblicista.
La sua domanda è interessante, perché ci sono un sacco di aziende, io faccio formazione anche alle piccole e medie imprese, ma certo, anche alle grandi aziende italiane che vogliono andare a lavorare in Iran.
E che dicono, ma è pericoloso andare in Iran? Questo le domandano, secondo me, come prima cosa, è vero?
No, vabbè, quello no, perché ci sono ormai un sacco di agenzie viaggi che organizzano viaggi in Iran, quindi ormai c'è veramente tanta gente che è stata in Iran o programmato di andare in Iran. A perderci dalle sanzioni di Trump sono sicuramente gli iraniani, ma sono sicuramente anche le piccole e medie imprese italiane, che avrebbero tante cose da fare in Iran in termini di business, quello sicuramente.
Non c'è dubbio.
L'Iran poi volge lo sguardo in realtà a Oriente, perché l'Iran non affaccia sul Mediterraneo, ha tante potenzialità verso l'Asia centrale, verso l'India, verso il Giappone, quindi l'Iran ormai sono anni che guarda altrove.
Non c'è dubbio. Un'ultima battuta, non posso non chiederla sul titolo del libro, che sembra, come dire, veramente centrale nel suo racconto, cioè il rapporto tra il bazar e la moschea.
Il titolo di questo libro è sempre stato Storia dell'Iran, 1890, poi aggiornato, l'ultima edizione era del 2010, credo. Il bazar e la moschea invece dà proprio idea del filo conduttore del libro, cioè dell'alleanza tra i mercanti del bazar in Iran e i mullah della moschea sono quelli che hanno fatto la storia del paese, a partire dal 1890, quando c'è una fatwa, un decreto religioso di un ayatollah che invoca lo sciopero del tabacco. Perché? Perché lo Shah aveva dato il monopolio del tabacco a uno straniero, pensando di tirare su due soldi per finanziare i propri viaggi, ma si era sbagliato, perché il tabacco era largamente sfruttato dai contadini, dai mercanti, e quindi andava a toccare una delle risorse del paese.
Uno sciopero storico.
Lo sciopero del 1890 ha portato poi 1890-92 la rivolta del tabacco, in cui il bazar e la moschea si alleano per far capire allo Shah che c'è qualcosa che non va in questa concessione. E un ruolo fondamentale hanno le donne dell'harem reale, quindi le mogli e le concubine dello Shah, perché quando lui va nell'harem per riposare e fumare la pipa d'acqua, trova le pipe d'acqua distrutte, perché anche le donne del suo harem, anche le sue donne, sì, anche loro aderiscono a questo sciopero. E poi questa alleanza ovviamente sarà cruciale nel 1979 con la rivoluzione. C'è da chiedersi perché gli iraniani siano riusciti a fare la rivoluzione 79, laddove anche gli sciiti iracheni erano repressi da Saddam. La ragione è stata il fatto che i mercanti iracheni, quelli forti economicamente, erano soprattutto nella capitale Baghdad, mentre invece i seminari religiosi erano Najaf e Kerbela, e il legame tra il bazar e la moschea in Iraq non è mai stato forte come in Iran.
Ci vediamo domani alle 17 alla Casa del Popolo, 25 aprile, via Brozino a Firenze. Faianza Pai, grazie per essere stata con noi, a domani e buona giornata.
Grazie a voi, grazie.